vero, ci sono dei punti critici di debolezza di questo quadro. Comincio, certo, vediamo su questa granita per individuare il primo. Questi sono due profili molto, molto connessi. Questo collegio, della Corte, ha nella sentenza 183 già avvertito come la legge di esecuzione del trattato possa andare soggetta al suo sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell'ipotesi contrastata sia pure come improbabile al numero 9. Questa che sto richiamando è la sentenza Frontini. Che mi ha messo un attimo in crisi per il semplice fatto che ho sbagliato di scrivere la data, per cui la sentenza Frontini, che è la prima sentenza della Corte che affronta il problema, non è dell'87, ma è del 73. E questo spiega tutto il mio intervento. Viene richiamata dalla sentenza Granitel, perché qua la Corte fa un discorso sistematico sui rapporti alti tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento costituzionale italiano. Ve la segnalo perché questa è la sentenza italiana che si è mossa in parallelo a due note sentenze tedesche della Corte del Tribunale Federale Tedesco, le cosiddette Zorangi 1 e 2, e poi finita nel Maastricht Trial del 93, sono tre sentenze in Germania, tre sentenze in Italia, sul problema dei rapporti tra il diritto comunitario e il diritto costituzionale, cioè conflitti non più tra norme comunitarie e norme legislative interne, ma tra norme comunitarie e norme costituzionali interne. In questa prima sentenza la Corte fa un discorso che non ha mai sentito. È il discorso che prima vi dicevo. L'ordinamento comunitario è limitato a materie concernenti i rapporti economici, poiché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. Discorso un po' strano, perché non si comprende per quale ragione i rapporti economici non attengono ai diritti fondamentali. Il diritto di proprietà pare essere un diritto fondamentale, è uno dei pilastri su cui si è sviluppato il diritto costituzionale europeo. Tanto è vero che la Solange 1 nasce proprio da una questione che riguardava il diritto di proprietà. C'era una viticoltrice tedesca, Frau Auer, se ben ricordo, il caso era Carlo Auer, che aveva eccepito di fronte alla Corte l'invalidità della norma comunitaria perché vincolava a tal punto il suo vigneto da sostanzialmente espropriarla. Però, dice la Corte, i diritti economici stanno da una parte, i diritti fondamentali da un'altra, ed è improbabile, usa questo termine, è improbabile che la comunità europea, finché sta nella sua competenza, sconfini sul terreni che riguardano i diritti. È appena il caso di aggiungere che, in base all'articolo 11 della Corte, sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate. Prima parla di competenza per materie e poi di finalità limitate. E deve quindi escludersi che siffatte limitazioni possono comunque comportare per gli organi della CE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'articolo 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perduranza e compatibilità del trattato con i predetti principi fondamentali. Perdurante compatibilità del trattato con i principi fondamentali. La sentenza Gramsci ci spiega esattamente di che cosa si tratta, dichiarando il suo precedente. Questo collegio ha nella sentenza 183-73 l'avvertito come la legge di esecuzione del trattato possa andare soggetta a suo sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili. Qui si parla esattamente della norma che andrebbe impugnata, e cioè la legge interna che dà esecuzione al trattato. Il trattato entra nel nostro ordinamento in forza dell'ordine di esecuzione. Ne abbiamo già parlato, voi dovreste già sapere tutto perché questo è mirabilmente spiegato nel vostro stupendo manuale di istituzionale, e cioè in base alla separazione tra ordinamento internazionale e ordinamento sovrano dello Stato, le norme dei trattati entrano nel nostro ordinamento solo se recepite. Mi ho usato la metafora del cambio normativo che va al confine a prendersi le norme. Ma quante cavolate di per lo più le norme di esecuzione non sono leggi che danno esecuzione, cioè leggi che adattano il trattato ordinamento interno, per lo più è una formula di rito che si chiama ordine di esecuzione, che sta dentro nell'articolo unico, o nei due articoli, di cui è fatta la legge di autorizzazione alla ratifica. Il Parlamento interviene nel procedimento di formazione dei trattati, autorizzando con legge la ratifica del trattato. Nel secondo comma, nel secondo articolo, si usa questa specie di timbro, blanket, copertina normativa, sempre uguale a tutti i trattati, che dice viene completa esecuzione che è data al trattato allegato nel nostro ordinamento italiano, punto. È un timbro, è sempre uguale a questa formula, una formula di rito, che viene timbrato dentro una legge di autorizzazione ed è l'ordine, si chiama ordine di esecuzione, perché è un ordine dei soggetti dell'applicazione del diritto. Quindi, dottor Pacelli e pubblica amministrazione, i quali sono tenuti a ben seguire il trattato nel nostro ordinamento. Ed è un blanket. Perché è un blanket? La copertina di lana che si mette sopra la telecamera, no? Tradotta in Italia con nome in bianco non è un altro concetto. È una copertina che copre tutte le teiere per tenere caldo. Sempre uguale. Quale sia la teiera e quale sia il tè. E questo è un blanket, una copertina che viene applicata dal legislatore a tutti i trattati, creando un meccanismo automatico di immissione di norme nel nostro trattato. Problema molto grosso perché ovviamente i trattati sono scritti in linguaggio diplomatico spesso, in francese o in inglese, hanno comunque una scrittura che difficilmente può essere tradotta immediatamente in norme. Molte volte sono incompatibili con l'ordinamento interno, mancano gli atti di adeguamento, ma il nostro legislatore fa dei trattati una quantità strepitosa e nei momenti di pausa dei lavori legislativi, cioè dopo la finanziaria, verso la Befana, mentre la gente ancora in montagna fa finta di scenare in coda allo Skivik e in buona parte del Parlamento anche, in una sola giornata ratificano, non so, 30 trattati, per cui escono 2-3 volumi a livello ufficiale con una serie di trattati, ognuno con il suo blanco. Dopodiché sta ai magistrati dover cercare di capire come applicarli. Senza interpretare perché il ministro Castelli non vuole che i magistrati interpretino. Solo che applicare un trattato ai rapporti giuridici non è una cosa semplicissima, questa interpretazione. E anche pronta per questo. Allora dice la Corte, se mai dovesse capitare una norma comunitaria che va contro il trattato, che va contro la nostra Costituzione, nella parte dei principi fondamentali, non delle norme di dettaglio che sono derogabili, per l'intervento che sono derogabili, tutte le nostre norme sulla competenza delle regioni, ma non possono toccare i principi fondamentali, in particolare i diritti fondamentali. Allora, in quel caso, scatta la possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale norme di esecuzione nella parte in cui consente a quella specifica norma di entrare nel nostro ordinamento in violazione del diritto costituzionale. Questo è un meccanismo strano. Noi siamo uno strano paese in cui la comunità è entrata con una porta che non era predisposta per lei, l'articolo 11, e tramite un unico atto, che non è un atto ma è un blanco, che è l'ordine di esecuzione. Non abbiamo altre norme per adattare l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario. Tutto resta giurisprudenza della Corte Costituzionale. E siccome l'unico aggancio del sistema italiano al sistema comunitario è dato dall'ordine di esecuzione, questa è l'unica legge in bianco che c'è, tutto quello che il giudice dovesse obiettare al diritto comunitario, lamentando del contrasto con la Costituzione italiana, dovrebbe passare per un'impugnazione dell'ordine di esecuzione, che essendo un blanco può essere impugnato infinite volte indicando la norma che in realtà viene denunciata. Non si possono impugnare le norme comunitarie perché sono norme di un altro ordinamento, ma il loro transito nel nostro ordinamento è consentito dalle blanche e quindi ogni volta va impugnato il blanco. Capite il sistema? Però è un'ipotesi solo eventuale. Esiste l'ipotesi più grave. Nel presente giudizio, cada qualcuno un altro ordine di legislazione, vanno denunciati in questa sede quelle disposizioni della legge statale che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette a impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del trattato in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi. Qui dice la Corte, senza gravitas, io vi ho detto che non voglio più occuparmi delle questioni di legittimità delle leggi italiane per violazione di norme self-executing della comunità. Questa è una faccenda del giudice, questo portato nuovo della sentenza gravitas. Il giudice è tenuto a non applicare le norme interne contrastanti se c'è competenza della comunità. Vi ho detto che mi continuerò a occuparmi, io forte, delle leggi italiane che sono in contrasto con le norme prive di effetto diretto della comunità. Perché qui il giudice non può sostituire le nostre leggi con norme non complete o non incondizionate. E di conseguenza l'unica cosa che può fare è chiedere il mio intervento. Vi dico inoltre che io mi occuperò delle leggi italiane che hanno come obiettivo lo scalzare il sistema comunitario. Sembra che la Corte dica il nostro vincolo di appartenenza alla comunità europea è un vincolo non più modificabile, cioè non con previsione costituzionale, cioè rivedendo l'articolo 11. Noi non possiamo fare secessione della comunità europea se non con una riforma della Costituzione. Le leggi italiane che dovessero impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del trattato, cioè non leggi occasionali che vanno contro le norme comunitarie, ma leggi che vanno a colpire i pilastri dell'adesione dell'Italia alla comunità, queste leggi sarebbero dichiarate illegittime per violazione dell'articolo 11 e sarebbero impugnabili per fronte alla Corte Costituzionale. Esattamente come d'altra parte l'ordine di esecuzione sarebbe impugnabile di fronte alla Corte Costituzionale nella denegata ipotesi, come dicono gli avvocati, in cui la norma comunitaria urtasse contro i principi fondamentali. Perché il sistema è delineato da queste due ultime norme di chiusura, ipotesi di chiusura infatti, no? Ipotesi di chiusura del sistema. Il sistema normalmente viaggia su questo strumento delineato dalla sentenza Gravita. Gravita, il giudice vede chi ha competenza, se è competente l'ordinamento statale occupa la norma, applica la norma statale, se è incompetente l'ordinamento comunitario applica la norma comunitaria. Ma vi possono essere casi estremi e io vi do, io forse vi do la norma di chiusura. In casi estremi è possibile che io dichiari illegittimo l'ordine di esecuzione per norme che vanno contro i diritti fondamentali, così come posso dichiarare legittima la legge italiana che cerca di segare i pilastri dell'adesione dell'Italia alla comunità. E dicevo, questo discorso della Corte però ha due piedi doppi. Il primo è questa questione dei diritti fondamentali. Anche la Corte tedesca ha detto finché Solange nella parte della comunità europea assicurerà il rispetto dei diritti fondamentali, come ha fatto finora, non ci saranno problemi. Ma questa volta questa espressione Solange l'ha usata in due sentenze, quando sono uno e due, e poi nella sentenza Maastricht che riguardava il trattato di Maastricht. Ogni volta la Corte tedesca ha detto c'è una specie di spada di Damocle sotto la testa della comunità che è il rispetto dei diritti fondamentali. Non si può immaginare che la Germania da un lato o l'Italia dall'altro restino dentro nella comunità europea se non a condizione e fin tanto che Solange la comunità europea non rispetti i diritti fondamentali. Ora, questo discorso è un discorso che non a caso si sviluppa negli anni 70 in Italia che in Germania e viene ripreso ciclicamente ogni 6-7 anni, perché è un discorso che accompagna esattamente la fase critica della crescita della comunità europea. La sentenza tedesca prima del 74, la Frontini è del 73, Gramita 84, la Solange seconda 86, vedete, vanno praticamente negli stessi anni e sono gli anni in cui la comunità europea ha il boom di crescita, per cui non si occupa più soltanto di piccole questioni attinenti all'economia, le dogane, l'agricoltura, eccetera, ma in realtà incomincia a coinvolgere un settore normativo enorme. Allora, questa comunità europea che cresce dentro un ambito che si chiama comunità economica europea, ma in realtà va molto di fuori dell'economia e tocca tutti i settori di vita civile, dai diritti di discriminazione, alla politica sociale, alla ricerca, all'ambiente e così via, voi capite che uscendo dal suo vestito finisce con avere sempre più un terreno di comune con gli ordinamenti interni, vasto, che coinvolge anche i diritti fondamentali. Sulla spinta di questo, la stessa Corte di Giustizia ha cominciato a teorizzare questo che nei trattati non c'era scritto e che non c'è scritto fino al trattato di Maastricht, fino agli anni 90, e cioè che la comunità europea fa propri i diritti fondamentali. Come faccia un'organizzazione internazionale basata su un trattato che non parla di diritti fondamentali infilarsi dentro una cultura giuridica tutta impregnata di diritti fondamentali costituzionali? È un miracolo. Ed è un miracolo fatto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, seguendo le due sponde indicate dalla Corte Costituzionale Italiana e Tribunale Federale Tedesco, ha finito con elaborare propri standard, dicendo noi riconosciamo quelle che si possono considerare le tradizioni costituzionali comuni. Le tradizioni costituzionali comuni che non sono trascritte in nessun testo unico, ma che sono una specie di argomento inserito dentro della giurisprudenza della Corte di Giustizia in modo da dare la possibilità di verificare che gli atti comunitari siano compatibili con i diritti fondamentali. Diritti fondamentali non scritti nel trattato, non scritti in nessun testo, se non nelle costituzioni dei singoli paesi e di conseguenza un po' avversati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. solo trattato di Maastricht ha introdotto come clausola generale del trattato il rispetto delle tradizioni costituzionali comuni, dei diritti fondamentali e della stessa dichiarazione dei diritti, scusate, della stessa convenzione dei diritti dell'uomo, che è la convenzione di Strasburgo. Il trattato in sostanza ha richiamato tradizioni, diritti, atti internazionali di dichiarazione dei diritti dell'uomo come base costituzionale del sistema comunitario, proprio per evitare di avere poi l'opposizione delle coppie costituzionali interne. Di questo sviluppo vorrei parlarvi poi nell'ultima ore di lezione, perché questo sviluppo finisce con essere prodromico al nuovo trattato costituzionale europeo. Invece adesso volevo parlarvi di una cosa più tecnica, ma molto collegata. Noi abbiamo visto in tutte queste sentenze ripetersi all'infinito il riferimento alle competenze. Continuamente le sentenze della Corte Costituzionale dicono è il sistema delle competenze, punto di domanda, a reggere il comportamento del giudice interno. Il giudice interno applica le norme e i due ordinamenti secondo la competenza fissata nel trattato. Ok? C'è solo un particolare, che il trattato non fissa competenze. Un piccolo, non trascurabile particolare, e cioè che il trattato fissa una serie di materie su cui la comunità può operare, ma fissa degli obiettivi che la comunità deve perseguire e conferisce alla comunità dei poteri impliciti, ne abbiamo già parlato tempo fa, per perseguire questi obiettivi. Non esiste un catalogo delle competenze. Ciononostante, negli stessi trattati comunitari, voi trovate norme di questo tipo. Questa è la norma celebre, Trattato di Maastricht. Trattato di Maastricht, trattato sull'Unione Europea, che modifica il trattato istitutivo inserendo nel trattato CE questo articolo sulla sussidiarietà. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dai trattati del passato. Cioè quando vedete che si mettono vicino, si giustappongono, come si dice in linguaggio tecnico, le competenze e gli obiettivi. Ma competenze e obiettivi non sono la stessa cosa. La competenza è statica. Io mi occupo dell'agricoltura e tu ti occupi della pesca. Gli obiettivi sono diversi, perché gli obiettivi mi dicono tu devi realizzare il mercato interno, la massima integrazione economica per i paesi membri. Non sono statiche, sono dinamiche, indicazioni dinamiche circa gli obiettivi. Secondo, e questo è il principio di attribuzione, cioè quello che ha scritto nel primo comma dell'articolo 5 è una trascrizione moderna e comunitaria del principio di attribuzione. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono assegnate dal presente trattato. Enunciazione del principio di attribuzione. Corrotto però questa enunciazione, corrotto dall'inserimento degli obiettivi, da questo elemento teleologico e quindi dinamico. Secondo comma, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà. Segue enunciazione del principio di sussidiarietà. Soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Terzo comma, l'azione della comunità non va al di là di quanto necessario per raggiungimento degli obiettivi del presente trattato. In questo articolo noi troviamo enunciati tre principi fondamentali. Il principio di attribuzione. Questo sta al comma 1. Al comma 2 troviamo enunciato il principio di sussidiarietà. E al comma 3 il principio di proporzionalità. Sono tre principi che mica stanno tutto bene insieme. O meglio, il principio di proporzionalità si sposa con entrambi. Il principio di proporzionalità è un principio che sta all'interno di qualsiasi discorso a fondo della ragionevolezza. Tutta la giurisprudenza di tutte le corti del mondo usa a fine mani il concetto di ragionevolezza. E nell'ambito del concetto di ragionevolezza ci sta anche il principio di proporzionalità, che è spiegabile in base a una cosa intuitiva. Se vuoi ammazzare una zanzara, non usare il cannone. Qualcuno dovrebbe spiegarlo magari anche a Mr. Bush, forse? È un principio per cui l'azione pubblica è giustificata se è proporzionale alle finalità perseguite. Tu vuoi evitare che la gente usi le bandiere per scopi che possono essere offensivi per gli stati esteri? Nel nostro ordinamento c'era una norma di origine fascista che vietava penalmente l'esposizione di bandiere straniere. Nessuno lo sapeva. E quando ci sono le spiagge asiatiche affollate dai turisti del nord Europa, ci sono tutti i mercatini delle scarpe, e fuori i mercatini delle scarpe ci sono due bandiere poste perché fanno decoro, le pompe di benzina hanno il Gran Palese, il stesso Gran Palese, le barche delle bandiere straniere. Tutte penalmente illecite. Un bel giorno arriva un carabiniere e fa un verbale dicendo lei espone le bandiere straniere e è vietato il codice penale. Denuncia penale, processo penale. C'era scritto nel codice penale, se non l'ho dimenticato, ma c'era scritto nel codice penale. E la Corte, in una motivazione di poche righe, dice ma la norma è palesemente irragionevole perché non si capisce qual è la ratio, se non quella fascista, cioè esiste solo la razza ariana italiana, non so se c'è, è ariana che è italiana, non è quello che mi ho confidato. E il risultato è poi, c'è una seconda norma che dice, se per caso l'obiettivo è evitare l'abuso delle bandiere, quindi anche gesti che possono essere offensivi, allora casomai si può, può essere lecito uno strumento meno repressivo, come per esempio un principio di autorizzazione. Allora, tra l'autorizzazione, la concessione, il divieto sanzionato in via amministrativa e il divieto penale, c'è una progressione di strumenti ed è lecita soltanto la legge che sceglie lo strumento proporzionato al fine. È chiaro che non ci può essere un'autorizzazione che protegge la vita umana, puoi uccidere soltanto previa autorizzazione del sindaco. Chiaro, no? Ma anche la sanzione penale, per tutte le bagianate che ci vogliono imporre, non è giustificata. E la Corte, infatti, ha fatto saltare con una serie di sentenze, tutta una serie di norme chiave del sistema penale, non è possibile usare la sanzione penale se non è proporzionata a degli svalori sociali immediatamente intuitivi. E l'estrema razza, la teoria dell'estrema razza, la sanzione penale come l'ultima risorsa repressiva. Prima ci sono strumenti più delicati. e la scelta dello strumento proporzionalmente indicato. Per cui il principio di proporzionalità si lega sia con l'attribuzione che con la sussidiarietà, è una regola generale. Quelli che sono invece in conflitto sono questi due principi, perché sono due principi che non stanno tanto bene insieme. Il principio di attribuzione, preso nel suo senso classico, è un principio statico, è un principio che divide il mondo in catonomi. E dopo aver riempito la stanza di scatoloni, si mette su un'etichetta materia X, e questa è materia Y, e dice di chi è la competenza. La materia X è competenza della CE, e la materia Y è competenza dello Stato. Ok? È una logica statica. È una logica che presiede l'organizzazione di qualsiasi buona cantina o del frigorifero o della licenza, no? Logica da massaia, si sa che così. Ci sarà alla base un principio di convenienza, per cui generalmente si evita di conservare la farina in luoghi umidi e caldi, perché non faremo farine, e magari si evita di mettere la marmellata insieme ai detersivi, perché magari i bambini cretini devono una pochettina di distanza e non li faranno bene. Ma posto questo, è la logica statica. La sussidiarietà, invece, è una logica dinamica. Perché dinamica? Perché con il principio di sussidiarietà porta a sottolineare il meglio, ossia nell'accennare la competenza non si ragiona tanto sugli scatoloni prefissati una volta per tutte. Il principio di attribuzione può prevedere una norma che fissa una volta per tutte la disposizione degli scatoloni. La sussidiarietà no. La sussidiarietà dice che la comunità interviene solo nella misura in cui gli obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati, e vediamo anche sufficientemente realizzati dagli Stati, e sia meglio realizzarli a livello comunitario. Questo è un concetto di merito. Tendenzialmente significa, di fronte a un problema, non è che andiamo a ricorrere alle etichette dei scatoloni dicendo l'ambiente è mio, ma ci si mette su un tavolo e si decide chi fa che cosa. Qual è la competenza che può essere esercitata dal centro e qual è la competenza che può essere esercitata convenientemente in periferia? Che cos'è meglio che faccia il centro e cosa può essere fatto convenientemente in periferia? Il che vuol dire che ogni competenza, ogni questione, è legata a un peso che la porta verso il basso. È un peso, nel senso che il principio di sussidiarietà vuole che le competenze siano tendenzialmente abbassate di livello, perché si ritiene che le funzioni sono esercitate meglio a un livello vicino ai cittadini piuttosto che a un livello lontano dai cittadini. Se dobbiamo organizzare i parcheggi di questa parte di Ferrara, forse è bene che lo faccia il consiglio di quartiere, non la provincia, tantomeno la regione, per carità non il Parlamento, oddio, lo farà la comunità europea. Immaginate se la comunità europea si occupa dei parcheggi della zona della Sarcosa di Ferrara, non avrebbe senso, no? La comunità europea ha fatto delle cose di quei livelli, non di questi livelli. E quindi è normale che le competenze siano svolte a livello più basso, anche perché c'è un principio di democrazia che spesso viene dimenticato, per cui la vera garanzia del buon governo è il controllo democratico. E controllare il consiglio di quartiere del comune di Ferrara è un'altra cosa rispetto a controllare il governo d'Italia, che è possibile, per non dire della Commissione europea, ovvio, per cui la democrazia vuole che ci sia un livello di decisione vicino a chi controlla chi prende quella decisione. purché sia efficiente. Ma questo purché efficiente vuol dire che se accanto al peso che porta in giù la competenza c'è anche un palloncino che porta su la competenza. Che è il palloncino dell'efficienza. Perché se consiglio di quartieri parlare a voi di risolvere i problemi della situazione ambientale, non può farci niente. Può fare al massimo far lavare le strade a terra dove ci sono meno polveri. Ma fatto questo, non riesce a regolare il traffico delle macchine, non riesce a dire nulla sul polo chimico, non riesce a occuparsi dell'inquinamento delle falde acquifere, e sulle falde acquifere forse può fare qualcosa la provincia, o forse la regione, più in su non si va perché le falde stanno qua. Sul polo chimico è un problema invece di regolazione dell'industria chimica e quindi dei livelli di inquinamento, perché si pongono le regole a questo polo chimico diverse da quelle che sono poste in diretta dell'Italia e dell'Europa, traduce. Se si tratta di piogge acide, neanche a livello europeo riesce ad essere soddisfacente, perché le piogge acide si formano in Polonia o in Scandinavia, di conseguenza è lì che vanno regolate, forse in Russia. C'è il problema dello buco dell'ozono, questo è un problema mondiale che va risolto a livello di diritto internazionale. Ogni problema c'è il suo livello, e il suo livello di conseguenza è basato su un criterio di efficienza. È efficiente la regolazione delle piogge acide fatte a livello comunale? Non prendo anche piogge acide, il massimo che puoi inventare è questo. Allora il palloncino porta sempre più su nel movimento ascensionale che cerca di collocare la decisione a un livello di sufficiente efficienza. Sono mai capite che da questo punto di vista le scatole sono pensate. Non dico che siano rotte, perché quasi rotte però. Il principio di attribuzione e il principio di sussidiarietà stanno su due dimensioni diverse, anche storicamente diverse. Il mondo si è organizzato una volta in base al principio di attribuzione, tanto tempo fa, con una scala molto statica. La Costituzione americana è organizzata sul principio di attribuzione. La nostra Costituzione del 48 era organizzata sul principio di attribuzione, ma non ha mai funzionato bene. Nelle condizioni per Stato e Regione non ha mai funzionato bene, perché il principio di attribuzione è statico. I moderni sistemi federali, a partire da quello tedesco, che a questo punto di vista è stato l'apripista, li sono tutti basati sul principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà sposta l'attenzione, va le scatole alle procedure. E a quello che è un principio ormai costituzionale in Italia, come anche a livello comunitario, è il principio di creare cooperazione. La logica settecentesca degli scatoloni del principio di esecuzione diceva: una volta per tutte stabiliamo chi fa che cosa, tagliamo con le forbici le competenze e non ci sono sovrapposizioni. Ciascuno fa le sue competenze. L'America ha competenza disciplinare, il codice penale di chi è? Degli Stati. Stati membri hanno il loro codice penale. Non c'è la possibilità di una sovrapposizione. Questo è il 500, è il primo 200. Oggi questo non riesce più nessuna parte del mondo. Sarebbe che nella testa dei nostri ricordatori della Costituzione è rimasto, no, diversi anni, perché per la riforma del titolo V è un bel guardaboglio da questo punto di vista. Quello che invece oggi è diventato dalla crisi del 29 in America e dalla seconda guerra mondiale in tutto il mondo, l'obiettivo di tutti è risolvere i problemi che hanno una scala notevole, la crisi economica, il riarmo, l'ambiente, eccetera, tramite procedure di reale collaborazione. Ci si mette in frontale. Allora il problema non è più trovare i scatoloni, ma il problema è trovare i tavoli. Guarda questo. disegno del tavolo, che fa assolutamente schifo, ma quello c'è. Il problema è trovare un tavolo intorno a cui si realizza la collaborazione. A livello comunitario questo è organizzato tramite consiglio, commissione e parlamento. Sono tutti tavoli di collaborazione. La Comunità Europea ha la collaborazione il massimo dei suoi sue organizzazioni. Ed è chiaro che se noi ci mettiamo intorno a un tavolo a risolvere insieme il problema, la questione delle attribuzioni compare, va in secondo piano. Ma se va in secondo piano la questione delle attribuzioni, voi capite che tutto l'impianto della nostra Corte Costituzionale salta. È tutto basato sull'attribuzione. La nostra Corte Costituzionale ha un discorso che fa di, è basato su questo, è basato sull'idea che ci sia una separazione delle attribuzioni, per cui il giudice interno, quando applica il diritto comunitario, lo applica scegliendo lo scatolone. È ovvio. Se il giudice guarda il trattato sta tutte le etichette sugli scatoloni e stabilito qual è lo scatolone competente, legge l'etichetta e stabilisce se è comunità o Stato e si comporta di conseguenza. Ma questa logica basata sul principio di attribuzione ormai parecchio saltata. È vero che già nel principio di esecuzione era ormai enunciato con una carica eversiva, perché si fa di riferimento non alle competenze soltanto, ma agli obiettivi. E rispetto agli obiettivi, quello che vale è il secondo comma, la sussidiarietà. Chi è più efficiente a raggiungere gli obiettivi? Non chi è l'assegnatario dello scatolone. Però avete capito che questa idea della separazione degli ordinamenti, che sono separati ma coordinati, e sono coordinati dal trattato, nella fase in cui il trattato divide le competenze, è un'idea sostanzialmente impossibile. È una finzione, ma non corrisponde alla realtà.